Stream Analytics, ma questo sarà un po' più, diciamo, con le mani nel codice rispetto a prima, perché è meno, diciamo, complesso lato teorico e ci sono più cose che si muovono però. Benissimo, andiamo avanti e parliamo di Stream Analytics e in particolare, quindi quello che cappello un po' più grosso, si chiama Complex Event Processing. Poi parleremo di una roba abbastanza nuova, molto interessante, la definizione. Niente di estremamente nuovo, ma è interessante avere una definizione con la quale si può dare un nome, diciamo in maniera specifica, alla cosa che è la Lambda Architecture. E poi vedremo Stream Analytics come si cala all'interno di questo nuovo ambiente. Allora, che cos'è il Complex Event Processing? Complex Event Processing non è nient'altro, ancora una volta, che un metodo per cercare di evidentemente andare a tracciare e analizzare i dati all'interno dello stream che ce li sta portando al sistema, non dopo che sono arrivati al sistema. Quindi cercare di farlo fondamentalmente così mentre avvengono in tempo reale o near real time, qualora non fosse possibile avere un tempo reale vero. L'idea del quello che viene chiamato CEP, quindi Complex Event Processing, nasce più o meno negli anni 90, quindi ancora, diciamo, relativamente nuova, direi. E l'idea era quella, proprio l'obiettivo per cui è nata, quello di identificare degli eventi in maniera tale da poter rispondere in maniera veloce il prima possibile, quindi riuscire veramente a dare degli insight tempestivi a chi deve prendere decisioni o banalmente a generare alert o iniziare a mettere in moto sistemi automatici per la correzione o la gestione dell'evento. Quali sono gli use case? Allora, sicuramente quello più conosciuto di tutti è le transazioni di borsa, quindi il fatto di ricevere appunto notifiche su variazioni di prezzo di stock e quant'altro per poter poi andare a far partire determinate azioni. Quello è evidentemente il più estremo, ma ce ne sono, è più conosciuto, ma ce ne sono anche altri. Ad esempio è interessante fare network monitoring per evidentemente fare intrusion detection, piuttosto che sorveglianza, piuttosto che risk management, quindi capire se uno sta modificando il proprio paniere di azioni, che tipo di rischio può andare incontro, quindi magari avvisarlo in maniera più tempestiva possibile. Piuttosto che e-commerce, quindi per la simulazione che faremo rientra più o meno in questo ambito, sarebbe secondo me bellissimo, una cosa che stiamo cercando di fare in modo che ogni cassa sia collegata al cloud e quindi io riesco a vedere gli scontrini che arrivano in tempo reale sul mio sistema. Mi è un mondo di possibilità veramente enorme, perché a quel punto io posso magari dare delle offerte in tempo reale al mio utente, piuttosto che gestire gli stock in maniera molto più furba. Quindi è una bella sfida. Analisi delle frodi, evidentemente anche questa abbastanza consolidata e via dicendo, quindi dall'analisi dei costi, dei prezzi, gestione delle informazioni del mercato e via dicendo. L'ultimo punto è forse quello meno conosciuto ma sicuramente interessante, ci cominciano ad essere diverse società che ci chiedono di avere dei dati nel data warehouse in tempo reale, perché vogliono vedere, soprattutto chi lavora online, come l'applicazione di una certa promozione varia in tempo reale la modalità di acquisto degli utenti. E quindi questa metterla in correlazione chiaramente con i dati già presenti nel data warehouse, perché magari devo raggiungere un obiettivo oppure devo soddisfare certe condizioni, certe KPI, e quindi voglio vedere sia il passato, quindi diciamo il batch, lo storicizzato, sia quello che accade in tempo reale. Questo anche per evitare, se possibili, processi ETL molto lunghi che magari durano ore e ore e cercare di avere un po' il meglio dei due. Ora, giusto per darvi un'idea, proprio una roba di qualche giorno fa, 19 gennaio, quindi non è per scherzare, Carrefour, ad esempio, ha incominciato a applicare l'idea del tempo reale per dare informazioni sui prodotti. Quindi non è una cosa che, quindi se ne stiamo parlando, che è in divenire, che bisogna pensarci, fare via dicendo. È una cosa che evidentemente sta iniziando a succedere, quindi direi che è il momento giusto per incominciare a guardare la parte di Lambda Architecture e Stream Analytics. Che cos'è la Lambda Architecture? Non è nient'altro, è una roba, diciamo, il nome è fighissimo, proprio bello, azzeccato, ma non è una roba, non è scienza per razzi. Fondamentalmente è un'architettura generica che cerca di realizzare un sistema che sia scalabile, fault tolerant, in cui la bassa latenza sia parte del sistema stesso. Quindi cercare di avere un sistema che abbia la possibilità di essere aggiornato in tempo reale, fondamentalmente. Divide le due cose in due, diciamo, grosse aree, che abbiamo quindi la parte, quella che l'abbiamo chiamata batch layer, dove abbiamo i dati classici, il nostro data warehouse, se vogliamo, comunque la nostra area di staging, e poi abbiamo lo speed layer. Lo speed layer è quello che invece gestisce i dati in arrivo in tempo reale. Questi dati vengono poi messi insieme utilizzando quello che viene chiamato il serving layer, cioè che permette all'utente finale di fare una query che metta insieme in maniera automatica i dati, diciamo, batch, quelli più lenti, a quelli più veloci. Ora, questa è un'architettura nata all'interno di Twitter, se non ricordo male, e Instagram, è stata un po' più formalizzata e oggi ci si riferisce alla Lambda Architecture come semplicemente un'architettura dove noi vogliamo avere l'analisi dei dati in tempo near real time o real time in funzione di quanto vogliamo essere più o meno veloci. Ora, tutta questa cosa evidentemente è nata all'interno dell'ecosistema di Hadoop, che è quello, diciamo, che va un po' per la maggiore adesso. Ora, il problema di Hadoop, per chi di voi l'avesse usato, avesse provato ad avvicinarsi, è che è sicuramente maturo, nel senso che ormai da un po' di anni che è sulla cresta dell'onda ed è maturato. Diciamo che il problema a volte è che è maturato anche troppo in fretta e alcuni pezzi sono già caduti dall'albero. Quindi è molto molto veloce nella propria evoluzione. Diciamo che oggi abbiamo, se vogliamo fare questa architettura, gli oggetti, diciamo, più normali da usare sono quelli che vi cito, quindi Flume, Kafka e Storm, che sono, diciamo, oggetti che uno, Flume è opzionale e fondamentalmente raccoglie i dati. Kafka è un sistema di messaggio distribuito e Storm è il CEP, è il Complex Event Processing distribuito. Quindi diversi pezzi che lavorano insieme tra di loro, chiaramente tutti all'interno dell'ecosistema di Hadoop. La roba nuova di, diciamo, l'anno scorso è un nuovo motore che si chiama Spark e che supporta esso stesso streaming, quindi, diciamo, questo è un po' lo stato dell'arte per applicare questa architettura. È molto molto potente, scala benissimo, posto che abbiate un buon, diciamo, budget per poterlo fare. Il problema è che è molto complessa. Quindi la cosa è molto bella, però esattamente come la parte di machine learning è: come faccio io a fare una cosa che è molto bella, molto figa, ma che è così complessa tale per cui solo le grossissime se la possono permettere, Facebook, Twitter, Instagram, piuttosto che Yahoo e Google. E ora, è bello, loro lo possono fare, hanno centinaia di ingegneri che mettono le mani su questo sistema tutti i giorni, quindi va bene. Ma io nel mio piccolo, se ho bisogno di qualcosa del genere, posso farlo o è una roba completamente irrealizzabile con altri sistemi? Ora, fortunatamente, Azure ancora una volta ci viene incontro, sia perché questa roba volendo è già disponibile su Azure, quindi posso farne il deploy facendo 4 click con le macchine virtuali, poi c'è da mettere a posto, conoscere quei sistemi è un altro paio di maniche, però è sicuramente più facile che installare fisicamente tutti i nodi e configurarli, oppure posso avere un'altra soluzione che andremo a vedere. Ovviamente Azure ancora una volta ci viene in aiuto perché poter analizzare dati in tempo reale, se la mole di dati è molto grossa, richiede scalabilità. E, diciamo, scalabilità è la parola che va proprio a braccetto con Azure, col cloud. Inoltre molto deve essere anche una scalabilità che sia poco costosa e semplice da mettere in produzione, quindi è sicuramente qualcosa che devo saper gestire, ma non devo essere un ingegnere nucleare. E poi inoltre è importante per noi che sia anche integrata con tutto il resto. Ad esempio, vediamo se riusciamo a farlo oggi, io posso prendere i dati che escono da uno stream e visualizzarli ad esempio su Power BI, con 4 click, o metterli su SQL Server, questo lo faremo di sicuro. Quindi è importante anche che ci sia una facile integrazione con tutto il sistema, perché evidentemente questo è uno dei valori aggiunti della piattaforma. Quindi tutte queste cose ci sono e quindi Azure diventa sicuramente un candidato per poter prendere in considerazione la realizzazione di una Lambda Architecture su Azure. Ora, Stream Analytics che cosa fa? Quindi passiamo dall'architettura alla sua implementazione. Stream Analytics è una soluzione di real-time, ho messo somehow, complex event processing, perché è complesso ma non troppo, nel senso che per essere così semplice, per essere così veloce, ma senza tutta la complessità che ci sta attorno, chiaramente ci sono state fatte delle scelte. Quindi ha una buona complessità, cioè ci permette di gestire eventi che sono piuttosto complessi, ma non tutti. Per alcuni casi d'uso probabilmente Storm è ancora il riferimento. Ma se non abbiamo quei casi d'uso, siamo in un ambiente più semplice, allora questo è molto interessante perché costa pochissimo ed è molto performante, quindi diventa interessante guardarselo. La cosa bella è che utilizziamo un linguaggio come SQL per interrogare gli stream di dati, quindi non dobbiamo scriverci delle classi, scriverci degli oggetti per andare a lavorare con il nostro stream. Abbiamo SQL fondamentalmente, quindi facciamo select star from, al posto che una tabella, uno stream. E inoltre all'interno di questo linguaggio è stato introdotto il supporto per il tempo in maniera veramente molto intima, perché è chiaro che in uno stream, siccome i dati continuano a fluire, il tempo è importante per quello che scandisce il modo in cui analizziamo i dati. E infatti ci sono un supporto temporale abbastanza approfondito. L'unico lato negativo, ve lo anticipo, è che tutto quello che vedrete esiste solo su Azure, cioè non esiste la possibilità di fare tutto quello che vedremo on-premise, che è forse un po' un caso strano rispetto invece a tutte le altre possibilità che abbiamo visto fino ad ora. Ora, che cos'è Stream Analytics? Quindi è un servizio PaaS, quindi Platform as a Service, può gestire milioni di eventi al secondo, quindi riesce a scalare molto molto bene, a prezzi veramente bassi, ed è basato, tra l'altro, cosa che pochi sanno ma è molto interessante da sapere, è basato su un progetto RIF che fa parte dell'Apache Foundation, cioè è stato recentemente incubato, cioè questa roba qua in qualche modo è collegata a tutto il discorso di Hadoop, ok? Questo per dirvi che Microsoft sta investendo molto su questo e proprio ci sono dei team che vanno anche a estendere la piattaforma, e questo è ad esempio un primissimo risultato. Gli oggetti con cui avremo a che fare sono job, query, funzioni e input e output, quindi non particolarmente complesso, roba piuttosto intuitiva, e tutto quello che faremo, anche se oggi lo farò graficamente, che è evidentemente la cosa migliore per imparare anche per fare cose ad hoc, può essere fatto via REST, quindi tutto quello che faremo, la creazione dei job, della definizione degli input e quant'altro, l'elaborazione e via dicendo, può essere fatta via REST. Il concetto base è che noi andiamo a consumare e quindi pagare per streaming unit. Una streaming unit fondamentalmente è un'entità, un qualche cosa che ci permette di consumare un mega al secondo di throughput, che è abbastanza. Se sforiamo questa quantità dovremo acquistare più streaming unit in maniera tale da poter arrivare a usare tutta la banda che ci serve. Quindi non abbiamo a che fare con CPU, dischi, eccetera, eccetera. È tutto riassunto in questo concetto di streaming unit. Ora, primo step, quindi all'interno della nostra Lambda Architecture, se andiamo qua, dove noi andiamo a prendere i dati, dove è finito il mouse, scomparso, va bene, facciamo così. Primo step è quello di, a questo punto siamo qua, evidentemente siamo nello speed layer, e quindi Stream Analytics si colloca esattamente qua dentro. Primo step però è prendere i dati e metterli all'interno. Ora, come faccio a fare questa cosa? Per farlo ho bisogno di sorgenti che mi forniscano streaming. Attualmente Azure ne ha due e basta, che però sono più che sufficienti. Quella consolidata e che useremo, che è Event Hub, e quella nuova fatta in maniera specifica per l'IoT, che si chiama per l'appunto IoT Hub. Queste sono le sorgenti e sono quelle che sono chiamate anche streaming sources, o viene anche definito data in motion, cioè i dati mentre questi si muovono. Che tipo di tipologia supportano? Supportano JSON e CSV, che sono evidentemente un po' gli standard. CSV non muore mai, non so se avete mai notato, ma ai tempi JSON fighissimo, CSV c'è sempre, e Avro, che invece è un formato tipico del mondo di Hadoop. Questo per dirvi che evidentemente è integrato anche questa cosa con HD Inside e anche tutto il mondo, diciamo, Hadoop-based che viene supportato da Azure. E questi sono i dati mentre, diciamo, per appunto in movimento, mentre vengono generati, passano attraverso di noi. È chiaro che alcuni di questi dati potrebbe avere senso confrontarli con invece dei dati fermi, delle referenze, quelle che viene chiamato appunto data trust, che so, il cliente, io ho l'ID dalla cassa, ma ho solo l'ID, tutte le altre informazioni, nome, cognome, classe del cliente, eccetera, eccetera, li ho su una bella tabella che non è che viene aggiornata in tempo reale e che ha bisogno di streaming. Quindi abbiamo la possibilità di caricare dei dati che si chiamano reference data, con la quale io posso fare dei join proprio tra i miei dati in movimento e i miei dati di riferimento, in maniera tale da arricchire le mie informazioni. Questi possono essere solo JSON o CSV, e di fatto attualmente supporta solo un blob store, quindi non posso per adesso prendere dati da SQL o da altre cose, devo avere un file fondamentalmente. E c'è il limite di 50 mega attualmente sulla dimensione di questi dati. Ora, andiamo a vedere queste cose al volo subito, perché la teoria, come vedete, è abbastanza semplice. Quello che dobbiamo andare a fare adesso è andare a giocare, usciamo da questo account e entriamo nell'altro, dove ho preparato tutto l'ambiente, Perfetto. Quindi dobbiamo usare, diciamo, il vecchio portale di Azure attualmente. Sapete che, diciamo, tutte le attività stanno migrando sul nuovo portale, quello che è portal.azure.com. Non c'è ancora tutto, quindi continueremo a usare il vecchio, perché abbiamo ad esempio la possibilità di usare Stream Analytics con Machine Learning, cosa che dall'altra parte ancora non abbiamo. Diciamo che però quello che faccio da una parte poi lo vedo dall'altra, quindi non è che se faccio le cose qua, quando verrà tutto passato sul nuovo portale le perdo, assolutamente no. Quindi fatemi vedere di avere la subscription giusta, perfetto. Quindi andiamo prima cosa a creare quello che si chiama il nostro Event Hub, che è il nostro punto ingresso. Perché? Perché è chiaro che io qua ho Streaming Analytics, quindi adesso posso anche crearne uno nuovo. Quindi facciamo così, partiamo da Streaming Analytics e poi facciamo il giro giusto. Streaming Analytics, facciamo un bel quick create, vado a scegliere la mia region e chiamiamolo TCD Demo 1. Mi chiede uno storage dove mettere tutti i log, nel caso mi servisse capire cosa non sta andando. Per adesso, diciamo, tutto quello che devo fare è questo, quindi ne ho già creati due per le demo che mi servono dopo, che vedrete ci metterà un pochettino, quindi per evitare di perdere tempo. Intanto che lui si crea, di solito ci mette poco, però vediamo se non lo fa in qualche secondo, vediamo qualcosa di già creato. Quello che io, ok, andiamo a vedere qualcosa di già creato, quello che io devo fare è aggiungere degli input, quindi io faccio add input e qua scelgo o data stream o reference data. Data stream è per l'appunto o un event hub o un blob storage che viene visto come uno stream, nel senso che lui legge i dati dal file che gli diamo, il contenuto del file può cambiare mentre viene letto, però diciamo è una sorta di stream forzato, oppure IoT hub. Quello che a noi interessa fare è Event Hub, perché Event Hub è il collettore, cioè quello dove io posso sparare gli eventi e lì rimangono per un tot, fin quando viene configurata la retention, e questi possono essere poi indirizzati all'oggetto giusto, nel nostro caso Data Stream, Stream Analytics. Quindi, capito che Event Hub per noi diventa un crocevia, dalla quale dobbiamo per forza passare, andiamo a crearci il nostro Event Hub. L'Event Hub non si legge da nessuna parte perché è sotto Service Bus. Quindi Service Bus raccoglie tutta quella fase, diciamo, di messaggistica, chiamiamola così. È quello che in Hadoop fa Kafka. E qua dentro, quindi io potrei creare un mio nuovo Event Hub, semplicemente facendolo così. Scelgo Service Bus, Event Hub, e qua dentro, se faccio un quick create, fa tutto lui, anche perché non c'è molto a configurare. Facciamo Event Hub Demo TCD 1, giusto per essere sicuro che non abbia... facciamo che qua, allora qua avrebbe dovuto crearmi un oggetto che si chiama namespace, siccome esiste già me lo sta già proponendo, diciamo che di solito quello che io creo è un event hub e ci associo un namespace, che è, diciamo, l'area nella quale poi vado a lavorare. Una volta che faccio next ottengo questo, anche qua l'ho già creato perché così almeno non perdiamo tempo nella creazione. Se andiamo a vedere cosa c'è qua dentro, questo qua è un service bus normale, con la differenza che qua sotto Event Hub io ho configurato un mio Event Hub e qua dentro ho le informazioni che mi dicono quanti messaggi sta ricevendo, quanti errori ha avuto e poi un minimo di configurazione per quanto riguarda, eccolo qua, la retention, di quanto saranno i messaggi nel mio sistema. Quante partizioni mi servono, che servono soprattutto per velocizzare l'output più che l'input, e poi chi può accedere a cosa. Quindi io avrò delle policy che dicono che chi è in possesso di questa policy può solo inviare, chi è in possesso di questa policy può solo scrivere. Quindi questo mi permette di decidere chi fa cosa, evidentemente, no? Quindi questo qua è immaginato veramente come un collettore passivo che prende i dati e quando qualcuno glieli chiede glieli dà. Ok? Nient'altro fa. È in grado però di sostenere tantissime operazioni, quindi ci fa da cuscinetto fondamentalmente. Quindi devo solo configurare la sicurezza, poi qua come al solito mi vengono date delle chiavi, che poi vedremo dove vado a utilizzare, però di fatto creare un event hub è veramente banale, c'è pochissimo da configurare. Quindi ho creato una sorta di coda fondamentalmente, ok? Non voglio usare la parola coda perché c'è l'oggetto code, ok, quindi non sono questa cosa, è Event Hub, però concettualmente è un roba dove noi scriviamo molto velocemente e siamo sicuri che per un giorno questi dati li rimangono, per un giorno o quello che selezioniamo. Quindi definita il nostro Event Hub, io posso andare a questo punto su Stream Analytics, eccolo qua, che mentre nel frattempo l'ha creato, e posso scegliere il mio input. Il mio input, dico, i miei dati arriveranno da un data stream, ad esempio da un Event Hub, ad esempio, e qua vado a scegliere l'Event Hub che ho creato. Okay? In questo caso possiamo usare quello che ho già preparato e dico che questa qua è la mia, diciamo, soluzione di streaming, quindi deve poter leggere i dati, non scriverli in questo caso. E poi vabbè, ho il concetto di consumer group che serve ancora una volta per la scalabilità, non ne parliamo per adesso, e devo definire semplicemente un nome, chiamiamolo input stream 1. Ok, se faccio questo mi crea l'input, non lo vado a fare perché questo qua potevo farlo, quindi facciamolo, scusate, pensavo di essere in un demo già pronta. Input stream 1, questo è giusto, Stream Analytics, next. Come dice, i dati che vengono sparati sull'Event Hub, che forma hanno? Sono in JSON o CSV o Avro, e attualmente l'encoding supportato è solo l'UTF-8, quindi non è che possiamo molto scegliere. Bene, lui mi sta creando l'input. Poi a questo punto evidentemente vorrò creare un output, cioè questi dati, posto che devo ancora definire come li manipolo, ma dove li metto? Allora devo definire un output. E l'output lo faccio in maniera abbastanza simile come ho fatto con l'input, soltanto che ho molte più scelte, come vedete. Quindi posso metterli in un SQL database, posso metterli in un blob storage, posso metterli in un event hub. Cioè posso incominciare a creare anche una catena di event hub, perché io magari ho degli input molto grezzi, li processo, faccio qualcosa, l'output di questa elaborazione è un altro stream, che ritorna in un event hub che magari voglio riprocessare a valle ancora con un altro stream analytics. Quindi posso creare delle catene di queste attività, se il mio workflow di elaborazione dei dati è chiaramente complesso, se no non è necessario. Posso sparare i dati direttamente su Power BI, che se riusciamo alla fine lo facciamo, posso salvarli in un table storage, posso metterli in un, diciamo, altri oggetti legati al service bus, oppure posso scriverli dentro DocumentDB. Quindi diciamo che dal punto di vista dell'output ho una buona scelta. Nel nostro caso, per adesso, siccome poi useremo SQL database, proviamo un blob storage, né più né meno. Next. E qua devo dargli un output, output stream 1, dove voglio salvarlo. E qua posso salvarlo, appena finisce, ok. Posso salvarlo, scusate, ad esempio qua dentro. E qui posso dargli un path che contiene dei placeholder per generare directory o nome dei file, ok? In maniera tale che lui mi andrà a generare un file contenente il risultato delle mie elaborazioni in tempo reale usando questa forma. Facciamo products e non voglio mettere nient'altro, lasciamolo lì e via. Come voglio salvare il file, visto che è un file, in formato JSON, CSV o Avro, encoding è sempre 8, e se voglio, visto che sto parlando di un JSON, avere i dati separati da linea o un array, nel caso di un CSV mi chiede il separatore, quindi niente di particolarmente eccitante, ma quello che serve per poi produrre il risultato. Quindi io ho creato un input e un output. Ora, quello che determina come i dati dall'input vanno sull'output è la query. Qua dentro, adesso ci andiamo, però vedete, io qua dovrò fare una select into, cioè significa prendi quello che esce dal from, che in questo caso sarà il nostro input stream 1, e lo metti nell'output stream. Vabbè, ce la posso fare. Ok. Questa è la query più semplice in assoluto che posso fare, non la faccio perché adesso non sta facendo nessun tipo di trasformazione, però concettualmente la mia selecta ha sempre l'into, che è la destinazione finale, e il from, che è la sorgente. Di queste query posso metterne più di una all'interno dello stesso script. Chiaramente, magari qua avrò stream 2, quindi posso all'interno della stessa query avere più output, ok? Perfetto. Allora, lasciamo un attimo da parte questi esempi che abbiamo fatto, che tanto non mi interessano, e andiamo invece a parlare di quello che ci posso mettere in mezzo. Quindi abbiamo detto che io prendo i dati da uno o più input, in realtà, perché posso mettere in join degli input, oppure posso avere un input che è uno stream, un input che è una reference data, posso metterli insieme, quello che faremo, e il risultato lo posso inviare a uno più output. Che tipi di dati sono supportati? Sono supportati i tipici, quindi begin, float, unicode, strings, quindi string e datetime, e poi due tipi particolari che nascono dall'esigenza di dover trattare JSON e tipi di dati complessi. Key value pair, facile, e array, in pratica possiamo manipolare JSON come vogliamo, ok? Il linguaggio è molto molto simile a T-SQL, dopo ne vedremo alcuni, diciamo una piccola mappa, ma è molto simile. Qua c'è tutto, qua abbiamo linkato il documento perché è molto simile, ma ha delle estensioni particolari per il tempo. Ad esempio, io posso definire qual è la colonna che per me misura il tempo utilizzando la clausola timestamp by. Cioè, io potrei dire che il tempo in cui ricevo l'evento sul cloud non è quello che mi serve per fare l'analisi, perché a me serve il tempo dato dall'ora di vendita del prodotto, che magari è 3 secondi prima, 1 minuto prima, è sincronizzato con le mie casse, quello che volete voi, però è diverso da quello di Azure. Quindi io posso dire il mio tempo, quindi la referenza è data dal timestamp by. Quindi riesco a specificare queste cose. Qua avete un po' di, giusto proprio un overview di alcuni comandi, non sono tutti, ma per darvi un'idea che alla fine ci si sente un po' a casa, perché è SQL veramente quasi standard. Supporta veramente tutto quello che siamo abituati, in più a queste cose molto interessanti che adesso discuteremo, che sono le windowing function con le estensioni per il tempo. Ecco, queste sono diverse da quelle che siamo abituati su SQL, perché qua abbiamo 3 parole chiave particolari che sono tumbling, hopping e sliding window, che hanno delle funzionalità diverse che adesso vedremo. Fatemi solo vedere di non sforare troppo col tempo. Perfetto. Che funzionalità abbiamo a disposizione anche? Supporta il partitioning, che è concettualmente simile a SQL, con la differenza che qua le partizioni sono quelle dell'event hub, e quindi possiamo leggere da più partizioni contemporaneamente, questo ci aumenta la scalabilità, evidentemente. Paghiamo di più, si paga veramente poco, si parla di qualche decina di euro al mese, anche per milioni di eventi, quindi stiamo parlando veramente di risorse molto economiche in questo caso, ed è molto utile questo perché ci permette di scalare molto. Abbiamo la possibilità di supportare anche funzionalità di SQL abbastanza avanzate come le CTE, le Common Table Expression, che sono supportate anche qua, e poi abbiamo chiaramente la possibilità di avere queste funzioni che adesso vedremo, e posso fare il join tra stream diversi, quindi se ho 2 stream o più in input posso metterli in join tra di loro. Chiaramente i join dovranno sempre definire l'ampiezza temporale, siccome i dati stanno andando avanti insieme, io faccio sì una join, ma può essere che io faccio la join tra un'ora di adesso e un'ora del giorno prima, magari non ha senso, quindi devo sempre mettere anche l'ampiezza temporale sulla quale il join deve poter avvenire, quindi ci sono queste estensioni, ok? Andiamo a vedere esattamente una soluzione fatta con Stream Analytics. Quindi, a questo punto ce la costruiamo. Torniamo, andiamo qua, e io quello che vado a fare adesso è creare una piccola applicazione che simula l'invio di prodotti, ok? Simula delle casse e della gente che sta acquistando i prodotti. Quindi ho fatto un'applicazione con Visual Studio. In questo caso l'applicazione non è tanto per Stream Analytics, ma per Event Hub, perché diciamo è il mio entry point. Quindi andiamo a vedere un po', va bene, writing component cache, interessante, speriamo che con Math Grap, ok, abbiamo fatto tutto quello che deve e adesso si apre Visual Studio, perfetto. Quello che adesso andiamo a fare quindi è creare una piccola soluzione che va a simulare il continuo invio di prodotti acquistati. Quindi io qua, aspetta che zoomo, se è d'accordo anche Visual Studio, in calma, ho forza, ok, ma forse anche un po' troppo, ok. Quindi io ho la mia Sold Product Demo che crea 10 task, ogni task simula l'invio di alcuni prodotti acquistati. Cosa faccio? Qua ho scaricato il client per collegarsi a Event Hub, che è questo, Service Bus, che all'interno mi mette a disposizione una serie di metodi, più comodo è questo, Event Hub Client Create from Connection String. Questa connection string dove la prendo? Vado qua, vado su Event Hub, scelgo, diciamo, il namespace che mi serve, faccio connection information e lui qua mi dà la connection string con la sicurezza che voglio. Quindi nel mio caso prenderò quella per la console application e questa console application deve inviare, non deve poter ricevere, nel caso mai qualcuno volesse farlo a mia insaputa. E quindi prendo la connection string che ho memorizzato qua sopra, eccole qua, e ho finito. Quindi molto comodo questa libreria perché veramente in un colpo fa tutto. Quindi io ho il mio Event Hub Client, mi creo il mio array di prodotti da simulare, creo un oggetto JSON e poi faccio semplicemente questo, new event data, send. Ok? Così invio il mio messaggio JSON a Event Hub. Ok? Facciamolo andare. Vediamo un po' se non ci sono problemi di rete. Ok, ho diverse simulazioni qua, quindi vediamo un po' se va. Adesso vediamo un po' se si collega, incomincia a... Perfetto. Ok, questo qua sta incominciando a simulare gente che compra prodotti. Ok, in giro per il mondo, su web, via dicendo. Non mi sembra particolarmente veloce, però pace, nel senso che comunque l'importante è che vada. A questo punto lo lascio andare dietro le quinte e qua incominciano ad arrivare, adesso non lo facciamo ma se avremo un po' di pazienza, qua vedremo che incomincia a segnalarci i messaggi che arrivano, magari lo facciamo fra 5 minuti così vediamo che effettivamente un po' di grafici cambiano, adesso evidentemente vedremo tutto zero perché non stavo facendo nulla. Torniamo al nostro Stream Analytics, eccolo qua. E vado a guardare prima di avviare la mia configurazione. Quindi qua ho due input, ho il mio stream, che è quello che va a prendere i dati proprio dall'event hub che ho appena creato, che sto usando, sulla quale sto incominciando a inviare messaggi. E poi ho anche un altro tipo di dato che è semplicemente i reference data, cioè i miei clienti, perché il mio stream qua mi genera un customer ID. Io ho bisogno, per l'analisi che voglio fare, di dire, ma questo cliente è gold, silver, quello che vogliamo. Quindi, cosa ho fatto? Se andiamo su Azure, ho messo in un blob, che poi ho collegato alla mia reference data, eccolo qua, storage account, adesso se non vedete non vi preoccupate, zoomo subito, vado solo al container che mi interessa, eccolo qua. Ok, quindi qua sono i miei customer data, andiamo a vedere cosa sono. Non è nient'altro, veramente in maniera molto molto semplice. Customer ID, nome, cognome, finte evidentemente, e poi il tipo, mi interessa sapere quanti utenti di tipo gold fanno certe cose, ad esempio, o silver o bronze. Quindi quello che io devo fare è prendere i dati che mi arrivano da questo stream e in qualche modo metterli in join con il mio reference data, ok? Bene. Allora, ho definito la mia reference data. A questo punto gli output sono tre, perché ne userò uno per volta per far vedere le differenze tra le varie tipologie di analisi temporali, quindi hopping, sliding e tumbling. E la mia query a questo punto la vado a prendere da qua, prendiamo la più semplice. Ce la butto qua dentro. Quindi la mia query non è nient'altro proprio che una select into, in questo caso tumbling stream, iniziamo con questa prima tipo di analisi, from il mio stream, sold product stream, inner join customer, chiaramente qua gli devo specificare la clausola, group by, e questo è il trucchettino, che purtroppo vedete poco, immagino perché c'è questa riga grigia, però così facciamo, tumbling window. Tumbling window significa, io parto al secondo 00, qua gli dico 30, bene, da 0 a 30 misuro quello che è passato e faccio l'aggregazione. Ad esempio faccio una somma, ok? Poi prendo da 30 a 60 e via dicendo, cioè le finestre sono sempre adiacenti, ok? Perfetto. Allora, fatta questa cosa, quindi qua faccio una somma, poi voglio mettere anche l'ora di inizio e l'ora di fine, usando il system timestamp, cioè il tempo in cui l'evento è arrivato su Azure, però per fare questa analisi, ad esempio, io invece voglio dire, no, usa la mia sold date. che può essere diversa dall'arrivo su Azure, perché nel momento in cui io ho ricevuto i miei prodotti, magari prima sono andati al server centrale, che li ha sparati su, è passato un minuto. Chi se ne frega, però io quando faccio l'analisi nel tempo, quindi uso le clausole temporali, il tempo che fa fede non è il tempo dell'arrivo su Azure, ma il tempo in cui il prodotto è stato venduto, che può essere chiaramente diverso, late arriving event e via dicendo. Questa cosa qua, come la faccio a provare? Posto che comunque ho un editor che è già abbastanza carino, mi dà l'IntelliSense, Syntax Highlighting, mi aiuta un po'. Beh, io dico, cavolo, io vorrei provare questa query. Quello che devo fare, ad esempio, facciamo un pelo più semplice, facciamo una cosa di questo genere. Tolgo un secondo il tipo, così devo solo provare e questo, facciamo così. Bene, io dico, voglio testarla. Se faccio test, lui mi dice, ah, mi devi dare uno stream però, cioè mi devi caricare tu un file che usi come esempio. Come faccio a ottenere questo file? Te faccio facciamo che la salvo. Posso andare sui miei input, sul mio stream, qua ho sample data. Cioè posso chiedere a Stream Analytics di darmi i dati che sta ricevendo. È chiaro che questa roba qua, immaginatela, non che vada da un client che me la posso generare io, immaginate avere 100 client in giro per il mondo che continuano a fare streaming, a voi interessa avere, diciamo, l'aggregazione di quei feed. Eccolo qua, lui sta facendo un minimo di sampling, poi quello che ci metterà a disposizione è un file che contiene i JSON fondamentalmente aggregati, anzi accodati, e io userò questo file per andare adesso a fare il mio esempio. Ora, visto che ci sto mettendo un po', diciamo pure di lasciarglielo fare, io ce l'ho già un esempio. Quindi posso andare su query, se faccio test, vado a prendere il mio file ed è in downloads, eccolo qua, l'avevo già scaricato in questi giorni, quindi prendo questo, vai. Lui dice, ah perfetto, se questo fosse lo stream, ecco il risultato che io ti produrrei, quindi ti direi, guarda che ho visto l'audio, ne ho venduti 4 e in questo tempo, dalle 11.57.00 a 11.57.30. Il prossimo audio sarà dalle 11.58, vediamo se ce l'abbiamo, scusate, dalle 11.57.30 alle 11.58, perché sono slot di 30 minuti adiacenti l'uno l'altro, ok? Bene, se voglio fare, quindi riprendo la query invece che volevo fare io originale, tanto questo dietro sta andando, perfetto, la sostituisco. A questo punto non sto a fare test, la salvo e basta. Ok, e finalmente posso fare start. Start manderà in esecuzione l'engine e incomincerà a processare gli eventi, quindi prenderà degli input, li passerà attraverso questa mia query, l'output verrà messo nel tumbling stream. Tumbling stream che cos'è? Intanto che lui parte, non è nient'altro che una tabella di SQL, che si chiama Tumbling Stream Output, che ho configurato su un database creato apposta, e quindi se io adesso mi collego a questo database da qua, ecco cosa mi sono indicato di fare, di autorizzare il firewall, quindi lo faccio subito, anzi, intanto che lui lavora, andiamo su SQL qua, andiamo sui server qua, questo, configure, vai. Ok, buona, è stato tutto sommato indolore, torniamo qua, questo sta facendo starting, io posso collegarmi alla mia macchina, ok, chiudiamo, chiuditi, adesso zoom. E qua ho creato fondamentalmente, ho creato il mio database con le mie tabelle. Andiamo a prendere quella che mi interessa, questa. Vediamo che intanto sia partito. Perfetto, running. Allora, andiamo giusto a dare un'occhiata se non ci sono stati errori, scusate, sulla dashboard qua, potete cliccare su Operation Logs e vedete se sta andando. Ok, per ora non c'è nessun errore qua, li vedremo qua gli errori. Ad esempio, non so, JSON malformati, piuttosto che tabella non esistente in destinazione, qua vedremo gli errori. Quindi mi aspetto di vedere qualche cosa che sta arrivando. Giusto per sicurezza, pulisco la tabella. E poi vediamo cosa succede. Ok. E qua, tra poco, al massimo 30 secondi, dovremmo vedere i dati che iniziano ad arrivare. Perché? Perché siccome lui scrive ogni 30 secondi in questo caso, evidentemente, quindi Stream Analytics, questo sta andando, la query sta scrivendo su Tumbling Stream, perfetto, errori non ce ne sono, direi ricontrolliamo, ma non me ne aspetto. Sì, sta andando, quindi qua dovrebbe, intanto che ho parlato, dovrebbero essere arrivati i dati, perfetto. Quindi vedete che effettivamente sta prendendo i dati che arrivano in streaming, applica l'algoritmo e produce il risultato. Ora la Tumbling Window, se andiamo a prendere la nostra bella, quindi prendiamo questo, facciamo così, prendiamo where category uguale audio and facciamo type uguale gold. Ok, vedrete che ogni 30 secondi abbiamo una finestra. Quindi, vedete? 57, 30, 58, 58, 58, 30, 58, 30, 59. Tumbling window, ok? Vediamo le altre finestre come si comportano, perché abbiamo la hopping e la sliding. La hopping significa che la mia finestra si può sovrapporre. Cioè, io dico... Prendo subito la query, quella più complessa. Eccola qua, controlla e ce la buttiamo qua dentro e la vediamo insieme. Allora, per modificare una finestra, per modificare un job di Stream Analytics, devo chiaramente stopparlo. Tanto che si stoppa, vi spiego cos'è la hopping window. La hopping window funziona così. Io parto alle 00 e dico, va bene, voglio vedere 30 secondi. Perfetto. Quindi alle 00 e 30 secondi la mia finestra finisce. Però al posto che partire dai prossimi 30 secondi, io dico no, io ogni 10 secondi, ad esempio, voglio vedere cosa è successo nei 30 secondi precedenti. Ok? Quindi non ho delle finestre che sono adiacenti, ma la mia finestra si sposta e sovrapposta con quelle precedenti. Perché io ogni 10 secondi mi chiedo di dirmi la somma dei prodotti venduti nei 30 secondi precedenti. Ok? È diverso, è un altro tipo di analisi, perché chiaramente mi dà, come dire, una sorta di, non posso più avere chiaramente delle analisi che sono puramente incrementali, perché evidentemente non posso più sommare quelle cose, però mi permette ogni tot di vedere quello che è successo nell'ultimo arco temporale che mi interessa osservare. Ad esempio, ogni 10 secondi voglio capire negli ultimi 5 minuti se un valore medio è sopra o sotto una certa soglia, perché se sì, allora io so che devo magari far partire un algoritmo di machine learning e quindi andare a verificare se l'insieme di quei valori porta a una probabile rottura o meno, ok? Però mi interessa la media degli ultimi minuti, ad esempio, per fare una valutazione che sia sensata, perché magari nei sensori posso avere dei picchi che magari sono dati da rumore di fondo, da quello che volete voi, e quindi non li posso prendere così come sono, quindi non posso applicare il dato puntuale, ma devo prendere il dato mediato negli ultimi x minuti o secondi, come volete voi. Quindi questa che vi ho appena descritto, invece, poi le trovate anche abbastanza documentate sull'help, però secondo me si vedono meglio vedendole, è la hopping window. E qua vedete anche, magari prendiamo questo e copiamola qua che viene più comodo, qua vedete come le scrivo, vedete, faccio una CTE e qua specifico magari la mia prima logica, quella con la tumbling window, che è quella che stava quella che era in esecuzione adesso. Poi faccio un'altra CTE, nella CTE posso o riferirmi a questa, esattamente come accade in SQL, o fare una cosa indipendente, come in questo caso. E qua applico la hopping window. Quindi qua dico, prendi una finestra di 30 secondi e ogni 10 secondi me la sposti, in maniera tale che io possa vedere ogni 10 secondi cosa è successo negli ultimi 30. Oppure posso avere invece una sliding window. Una sliding window mi dice invece, prendi 30 secondi e ogni volta che accade un evento entro questa finestra di 30 secondi, cioè tipo hai aggiunto un prodotto e è rimosso, allora lì in quel momento mi generi un evento nello stream. Questo serve ad esempio, l'esempio classico che si fa è voglio monitorare se ci sono 5, 10 o 8 persone allo sportello a pagare. Ok, a me interessa sapere, appena arriva una nuova, far partire diciamo una notifica. Ok? Quindi non mi interessa aspettare che la finestra di 30 secondi passi. Io dico, se in questi 30 secondi succede qualcosa, generami un evento. Ok? In maniera tale che io vada a ricalcolare la funzione che avete specificato. Questa è in un'altra CTE 3 e faccio così, select into tumbling stream dalla CTE 1, select into hopping stream dalla CTE 2 via dicendo. Questo per mostrarvi come con la stessa query posso avere più input e più output anche indipendenti. Cioè questo poi è l'esempio diciamo più estremo in cui ho tutto indipendente. L'idea è che questo serve solo per la demo, però volendo posso fare questa cosa. Quindi prendo questa mia bella query, me la copio qua se non l'ho già fatto e la salvo. Vado, intanto che lui si salva, yes, vado a cancellare tutte le tabelle. Ops, cosa è successo? Niente. Vado a cancellare, a svuotare tutte le tabelle da qua. Truncate table. Hopping. Vai. State così, vedete anche quello che faccio. Niente di particolarmente eccitante, come vedete. Sliding e... Allora, AD non ne vuole sapere, ok. Ok, così sono sicuro che sono vuote. E poi qua faccio la stessa cosa, però su tutte le tre diverse query, così possiamo vedere a parità di oggetti come cambia il prodotto finale. Questo è sliding. Ok. Adesso se faccio questa query saranno giustamente tutte vuote. Perfetto. Dobbiamo semplicemente far partire il job. Start, qua io posso decidere quando faccio partire un job se deve partire ora o deve partire ad un tempo che gli specifico io oppure dall'ultima volta che si è fermato, questo per evitare magari di perdere eventi, se io fermo il job, gli eventi continuano ad accumularsi, poi quando faccio ripartire il job non voglio perdere, non so, quell'ora che ho impiegato per mettere a posto le cose, voglio dire no, parti dal passato, ok, quindi posso anche definire queste cose, adesso a noi mi interessa questo. Perfetto, adesso lui andrà, intanto che parte, provo ad andare a vedere sotto event service bus, event hub, se qua abbiamo adesso qualche bel grafico da mostrare, andiamo un po' a vedere, dovrebbe farci vedere esatto che stanno arrivando dei messaggi, ok? Quindi ogni 5 minuti questo viene aggiornato e ci fa vedere che in effetti i messaggi stanno arrivando e lo vediamo giusto per avere conferma anche da qua, perfetto. Ok, torniamo al nostro Stream Analytics. Ci mette può metterci qualche decina di secondi a volte a partire, ma poi parte, o almeno, speriamo. E appena sarà partito, qua dovremmo vedere che iniziano ad arrivare dei dati. Dei dati chiaramente in diverse forme, con diverse aggregazioni. Vediamo un po' se ci dà questa soddisfazione. Ok, aspettiamo intanto quello che... Fatta questa cosa qua, vi racconto quello che faremo subito dopo, che poi abbiamo ancora 5 minuti, giusto? 12 e un quarto? Cerco qualcuno che faccia sì con la testa, o no anche. 12 e un quarto? 12 e 10, mannaggia. Va bene, 12 e un quarto. Va bene, perché volevo fare vedere come agganciare a questa cosa anche una funzione di machine learning, in maniera tale che ogni volta che io ricevo dei dati, a questo punto, intanto che lui parte, ve la incomincio a far vedere, così poi la andiamo solo a utilizzare. Vedete, io in un altro esempio, questo è un esempio dove invece carico dati da sensori diciamo montati su una maglietta per monitorare quello che le persone fanno a casa, ad esempio per chi adesso sono ospedali e stanno cercando di capire come poter mandare le persone a casa ma monitorarle comunque da remoto, quindi è molto importante questa cosa. Quindi ho dei sensori che sono caricati e questo è un accelerometro che mi dice cosa sto facendo, se sono seduto, se sono a letto, sto lavorando e via dicendo. Quindi l'idea è, io ho dei dati e devo capire se da quei dati dell'accelerometro sto correndo e non dovrei farlo, quindi si accende una luce, sto a letto, sto lavorando, sto facendo altre cose, in maniera tale che se tutto va bene non avverto nessuno, ma se invece qualcuno sta male devo andare a chiaramente chiamare la persona. Oppure, nell'esempio che ho fatto, dati che arrivano da dei sensori montati su un ipotetico elevatore, dove io vado a monitorare la pressione dell'olio, la temperatura, il grado di consumo di particolari componenti, e su lì dico, se succede questo è probabile che abbia bisogno di una certa manutenzione immediata o fra un mese, quindi riesco a programmarla. Quindi io qua mi sono creato una funzione che classifica che cosa? I valori dei sensori, temperatura, pressione, il consumo, e semplicemente produce un risultato, lo stesso risultato che avete visto prima con i fiori fondamentalmente, quindi un JSON che mi dice tutte le classi, la probabilità di ognuna e la score del label. Bene, io questo è una funzione che posso usare all'interno della mia query, perché semplicemente la chiamo checksensor, gli passo i parametri, il risultato è un oggetto complesso, un JSON, che io chiamo semplicemente andando a specificare il nome dell'attributo di cui voglio il valore. Ok? Quindi questo result viene come risultato, ci dà un record, il record del JSON. A quel punto con la dot notation accedo all'attributo che mi interessa. Per ogni, diciamo, questa funzione va a chiamare, come vedete qua è possibile fare solo quello, una funzione di machine learning. Attualmente, diciamo, supporta solo questo tipo di funzioni. Quindi per ogni volta che arriva un sensore, un dato, viene chiamata la mia funzione di machine learning che fa la classificazione. Questo è quello che faremo subito dopo. Intanto questo è partito, perfetto, ho parallelizzato, quindi vi chiedo di seguirmi. Adesso fate switch del contesto e torniamo all'esempio precedente. Ed eccoci qua, questo sta andando, non dovrebbe esserci nessun problema, giusto per sicurezza da un'occhiata ai log, che ecco, è il modo più naturale per verificare se ci sono log, se è abbastanza veloce, perfetto. Qua infatti prima mi ha detto che sta iniziando a fare qualcosa, non vedo, dashboard, scusate, qua. Nessun errore, perfetto. Quindi mi aspetto di andare qua dentro, fare un F5 e vedere un po' di dati, fantastico. Quindi la prima è la tumbling window, quindi 30 secondi di finestra. Questa invece è diversa perché vedete è 30 secondi di finestra, ma ogni 10 secondi. Ok? Quindi abbiamo la prima, ricordatevelo, aspettate che sposto un po' questo, la prima è la tumbling, la seconda è la hopping, cioè salta. La sliding è un po' diversa dal solito, perché se notate ha sempre 30 secondi di ampiezza, però l'inizio della finestra inizia quando capita qualche cosa, cioè quando si modifica qualche cosa. Cioè ogni volta che un dato all'interno di quella finestra modifica il risultato, allora mi viene generata una nuova riga. Ok? Quindi potrebbe essere che ho creato un prodotto, potrebbe essere che l'ho rimosso, però il risultato dell'aggregazione viene modificato. Se questo è vero, viene generata una nuova riga. Questo è lo sliding window. Ok? Quindi in pratica questo fa una sorta di ramp up e arriva fino al presente, dandomi però tutte le variazioni nel tempo. Se notate, questa ha 20 righe, questa ne ha 60, questa ne ha 774, perché chiaramente viene generata gli eventi in una granularità molto più alta, quindi in funzione di quello che dobbiamo fare, servirà una, servirà l'altra. Direi che sta funzionando tutto però, perché vengono aggregati i miei dati sulla base sia della... Torniamo qua, scusate. Sulla base della categoria, che è del prodotto, ma anche sulla base del tipo, che è un'informazione che ho preso andando in join con la mia tabella di reference data. Eccola qua. Quindi posso fare query anche molto più complesse. Qua è interessante, se fate clic su qua vi dà una serie di esempi, posso andare in join e dire dammi tutti i dati in cui la variazione è sotto i 5 secondi, quindi quando i dati sono variati entro 5 secondi, posso fare veramente un sacco di cose molto interessanti. Ad esempio, prendiamolo qua, aspettate, ce ne sono un po'. contare valori univoci, eccolo qua, verificare se un dato è cambiato, e ci sono un po' di esempi. Posso, come vedete, posso veramente utilizzare anche sintassi abbastanza complesse. Quindi è, diciamo, abbastanza semplice da usare. Sono limitato, tra virgolette, dal fatto che sto usando un linguaggio dichiarativo come SQL, quindi non posso fare procedure troppo complesse, e se devo chiamare del web service esterno, l'unico che posso chiamare è quello del machine learning, quindi se devo fare reverse geocoding qua dentro non lo posso fare, ad esempio. Però se non ho quelle esigenze molto particolari, questo veramente, avete visto, in un'ora abbiamo messo in piedi un qualcosa che funziona. Quindi non è una roba che, come dire, che mi costa un giorno di lavoro solo per capire da che parte girarmi, nel senso che, chiaro, bisogna poi diventare, diciamo, un po' più confidenti con i vari oggetti, però poi, vuol dire, sono veramente quattro clic, non c'è server da installare, non c'è CPU da configurare, c'è solo da capire come funziona il giro del fumo. Ora, giusto per fare l'ultimo, anzi, se volete facciamo l'ultimo esempio, ma proprio al volo, stoppo questo e faccio partire invece il caso dello stream, dell'esempio che va a prendere dati da un ipotetico sensore. Quindi faccio partire direttamente la funzione che avete visto prima, che va a chiamare anche il mio oggetto di machine learning, che veramente è un classificatore tipo quello che abbiamo costruito prima insieme. Facciamo partire il mio job, e intanto che lui parte io devo smettere di inviare questi dati, e a questo punto ne invio altri. Ad esempio, qua avevo preparato alcuni esempi, quindi vado a fare il secondo, elevator sensor. Qua ho 10, appena parte sono 10 thread, ognuno manda dei dati che di default sono buoni, poi a random qualcuno inizia a degradare, simula una degradazione della, diciamo, della temperatura dell'olio, tutte queste cose, in maniera tale da assicurarmi che ci sia il caso in cui il web service identifica che ci sia un problema, no? Se parte. Vediamo, eccolo qua, perfetto, quindi vedete, ho 10 sensori, pronti via, uno degrade. Cosa vuol dire? Vuol dire che qua sto simulando l'invio di valori che il mio algoritmo deve capire sono degradati. Non è che io gli sto già dando un valore e gli dico, ah, guarda che questo è un valore, diciamo, sbagliato. No, io gli sto dando il valore, qua sto dicendo, sto simulando l'invio di valori che mi aspetto siano identificati come degraded. Quindi, questo sta andando, non è particolarmente veloce, vedo, però pazienza, lasciamolo lì. Questo sta partendo e il risultato, se diciamo la connettività continua ad assisterci, è che qua dentro io ho una tabella dove vado proprio a mettere il valore che ho ricevuto e il risultato della classificazione fatta in automatico. Quindi facciamo una bella select star from. Adesso sarà vuoto, chiaramente. Appena questo parte, e vediamo se è partito, ok, incomincio a inviare i dati che io sto già inviando, quindi vediamo solo se sta andando, sembrerebbe di sì, i numeri si muovono, non li vedete, ma siamo arrivati a 30 e passa, non particolarmente veloce, ma non importa. Quindi qua, tra brevissimo, dovrei incominciare, se non ci sono errori di qualche tipo, a vedere che i dati vengono caricati in SQL. Adesso io l'ho messo in SQL, avrei potuto metterli in Power BI, ad esempio, e avrei visto un bel grafico che mi dice minuto per minuto, secondo per secondo, quanti sensori sono, diciamo, in stato degradato o misurano stato degradato o addirittura di manutenzione imminente o meno. Andiamo solo, visto che ho chiuso uno, aperto l'altro al volo, che non ci siano stati errori, sembrerebbe di no, running senza problemi, quindi Stream Analytics, dovrei solo avere un pelo di pazienza e tutto dovrebbe andare in teoria. Sta andando, l'output è SQL output, fatemi vedere una cosa, se l'output è SQL output, sì, perfetto, quindi sta andando su un SQL server, la tabella è quella, ok, si tratta solo di verificare. Eccoli qua. Eccolo qua. Vedete, prendiamo un sensore che è good, 8, perfetto. E vediamo se nel frattempo si degrada. Where sensor ID uguale a 8. Allora, lui è sempre good adesso, anzi facciamo anche order by out time. Ok. Ok. Allora, lui dice, guarda, io sto prendendo in questo caso gli ultimi, anche qua ho usato una hopping window, quindi dico, bene, negli ultimi minuto, ad esempio, la media dei valori misurati deve essere, anzi, la prendo e la mando al servizio. Perché così io, in modo veramente semplicissimo, e probabilmente magari non userei questo nella realtà, però per fare lo smoothing dei picchi, perché sennò magari ho, ripeto, un sensore che ha qualche problema, mi misura dei picchi quando in realtà non c'è nulla, mi solleva dei falsi allarmi, allora faccio una media, banalmente adesso, per cercare di smussare queste particolari situazioni. L'otto è diventato immediate maintenance, vuol dire che da degradato è diventato in manutenzione necessaria. Vediamo un po' se l'ha visto, l'ha capito il mio algoritmo. Ah, direi proprio di sì, perché vedete, ha incominciato poi a misurare dei valori, ogni 10 secondi io prendo gli ultimi 30, no? Che erano degradati, è rimasto degradato, poi è diventato immediate maintenance. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui è passato da uno stato all'altro, però siccome io faccio la media, in mezzo ha attraversato anche lo stato degradato e poi immediate maintenance. Questo mi fa capire, ad esempio, che il mio algoritmo in effetti sta funzionando. Passandogli la media dei valori, lui è passato, diciamo, gradualmente da good a immediate maintenance e quindi, diciamo, mi ha permesso, adesso qua chiaramente accade tutto velocemente perché per la demo non posso aspettare, che so, 2 settimane, però vedo che qua mi sta giustamente capendo quello che è successo. Quindi il 9 che è ancora in good sarà solo good adesso. 9 magari, quindi tutti il mio algoritmo è in grado di capire che questi dati rappresentano uno stato buono. Prendiamo l'8 dove è in maintenance e capisce invece che questi dati, 21 qua, 24 qua, sono in stato, vuol dire che bisogna fare la manutenzione. Perché? Per quello che abbiamo visto prima col machine learning, perché qualcuno si è preso la briga di classificare, prendere tutti questi valori e dire questi valori hanno portato a questa situazione e quindi abbiamo segnato l'algoritmo di diciamo come capire se quei valori portano probabilmente a una manutenzione o meno. Quindi questo per la parte di manutenzione preventiva, ad esempio. Ok, terminato. Quindi, questo è il giro completo, quindi invio di eventi, elaborazione tramite un linguaggio SQL-like un po' più, diciamo, esteso per la parte temporale e poi in questo caso addirittura integrazione con machine learning per andare a predire ad esempio un certo stato semplicemente guardando i dati senza saperne già qual è lo stato reale. Direi piuttosto interessante perché anche questo apre una buona, diciamo, un buon aspetto di opportunità, soprattutto se è legato all'IoT, evidentemente. Ok, questa l'abbiamo fatta. Giusto due cose. Alternative a questo, se questo non vi va bene perché SQL è un linguaggio che non soddisfa tutte le vostre caratteristiche di elaborazione che avete, quindi possiamo, ripeto, usare Apache Storm, che però è infrastructure as a service e non platform as a service, quindi richiede molta più, diciamo, competenza anche per essere gestito, molto più complesso ma molto più potente, quindi su questo è bene dirlo. E qua c'è una bella, diciamo, una bella matrice che rapporta l'uno all'altro, così potete verificarla per capire quale usare. E se volete usarlo on-premises o in maniera ibrida, la risposta è non c'è questa possibilità, nel senso che non esiste la versione di Stream Analytics on-premises. Qua vi ho messo le alternative che sono Apache, Hadoop Ecosystem, quello che vi ho detto prima, Stream Insight, che è già parte della piattaforma SQL, oppure per un cliente stiamo usando Event Store, che è un Complex Event Process Engine completamente scritto in JavaScript open source, compatibile a tutte le estensioni per .NET. L'unico problema di ognuno di questi signori è che nessuno ha le estensioni temporali, cioè quindi calcolarvi le window, calcolarli tutto quello che serve per gestire il tempo è roba che dovete fare voi, che non è per niente banale, però attualmente non ci sono altre alternative.